Grazie. Do un buongiorno a tutti e un abbraccio caloroso nel Signore. Allora, voglio parlarvi dello scopo principale della tentazione e il combattimento del cristiano. La tentazione è una provocazione, cioè un'istigazione che può portare a cadere in un tranello posto soprattutto in particolari situazioni e può provenire almeno da parte di tre soggetti, da noi stessi, da Satana e dal mondo. Essere tentati non vuol dire peccare, ma cadere nel laccio della tentazione è peccato. Quindi vedremo come la tentazione ha un fine, uno scopo, ed è lo stesso che Satana si prefiggeva per Gesù e per noi ancora oggi. E in particolare, ci soffermeremo sulla tentazione di Gesù nel deserto e anche come ha vinto. E leggiamo quindi Matteo, nel Vangelo di Matteo capitolo 4. Matteo capitolo 4. Dal versetto 1, Vangelo di Matteo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: È altresì scritto: Non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Non vedremo in particolare la missione di Gesù e il perché Gesù è stato tentato, ma faremo un'applicazione abbastanza diretta a noi stessi. Uno dei primi insegnamenti pratici che Gesù ci dà durante la sua vita terrena, è appunto il combattimento contro il tentatore. Abbiamo visto che dopo un lungo digiuno Gesù ebbe fame e si trovava quindi in una situazione di debolezza fisica. In momenti di debolezza fisica è più facile essere vittima della tentazione. Durante la nostra vita la tentazione si può presentare in varie forme e in molti casi si ripresenta la stessa, causando quelle che chiamiamo dipendenze. E ogni tentazione in cui cadiamo ha alla sua origine una debolezza causata dalla sofferenza, da problemi personali, da malattia, solitudine, ansia, depressione. E magari capita un periodo di problemi familiari, di stress e altro. A chi non capita? Ed ecco che questo è un campo perfetto affinché la tentazione possa attecchire facilmente. Vediamo che Satana fa un triplice attacco a Gesù. E questo ci parla anche del nostro essere, di come siamo composti come esseri umani. In Prima Tessalonicesi 5, 23 c'è scritto che siamo formati da corpo, da anima e spirito, dove il corpo ci mette in relazione con ciò che è materiale nel mondo, l'anima ci mette in relazione con le persone, quindi con i sentimenti buoni e cattivi, e lo spirito ci mette in relazione con Dio. E quindi la tentazione può attaccare ogni sfera del nostro essere. Prima di tutto, vediamo che c'è il dubbio e la manipolazione mentale. Abbiamo letto, per esempio, al versetto 3 che c'è scritto che Satana dice a Gesù: Se tu sei figlio di Dio. Il diavolo colpisce la nostra fede con il dubbio e non con una negazione diretta. Immaginiamo se viviamo una determinata situazione difficile e il diavolo ci dicesse direttamente: No, Dio non ti può aiutare. Noi risponderemmo tranquillamente: Sì, che può aiutarmi. Satana, invece, furbamente, ci dice in modo sottile: Guarda che situazione stai vivendo. Ma perché Dio non ti aiuta? Questa frase ha tutto un altro effetto. E allora noi iniziamo a farci mille domande e mille problemi e si insinua il dubbio. Ricordiamo tutti che al momento della crocifissione di Gesù, molti si rivolsero beffardamente nei suoi confronti, dicendo anche lì: Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce, noi ti crederemo. Sembrava una bella notizia per Gesù. Lo scopo di Gesù era ed è proprio la conversione delle anime. In quel momento sulla croce c'era una grande occasione per Gesù di poter mostrare la sua forza affinché credessero in lui. E in questo modo avrebbe anche potuto mettere fine alle sue sofferenze se fosse sceso dalla croce. Ma era davvero una bella notizia? Noi non potremmo mai e poi mai comprendere quanto sia stato doloroso il Calvario di Gesù, ma possiamo affermare biblicamente che Gesù, il creatore dell'universo, si è umiliato e si è fatto umiliare perché ci ha amati. Ed è proprio per amore che Gesù non è sceso dalla croce. Quindi abbiamo letto che Satana lo provoca dicendo: se tu sei figlio di Dio. E da sempre Satana ha cercato di far peccare Gesù affinché evitasse la croce. E allo stesso tempo, per ogni tentazione che Satana fa a Gesù, come ho detto prima, vedremo delle applicazioni alle nostre vite. Perché anche noi siamo circondati, attaccati da tentazioni che ci vogliono fare evitare la croce. Infatti Gesù disse, per esempio in Luca 9:23, che anche noi siamo chiamati a rinunciare a noi stessi, a seguirlo e a portare la croce. Leggiamo il versetto 3, che Satana dice: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Satana gli dice: trasforma le pietre in pane, nel senso fai un miracolo. Abbiamo visto che Gesù si trovava in una situazione di bisogno e possedeva un grande potere. Gesù aveva fame e Satana lo provoca perché vuole portare Gesù ad affermare: sì, è vero, sto soffrendo, basta, io sono Dio e posso fare ogni cosa ponendo fine alla sofferenza. E così fa Satana con noi, ci provoca affinché cediamo. Mi viene in mente la moglie di Giobbe, che ha tentato suo marito, dicendo: lascia stare il tuo Dio e muori. Lascia stare il tuo Dio. Giobbe stava vivendo un momento di grande sofferenza. Umanamente parlando, quest'uomo poteva avere tante motivazioni per lasciare Dio a causa dei suoi molteplici dolori, perdita dei figli, perdita dei beni, perdita della salute. Ma Giobbe rispose: abbiamo preso il bene e prenderemo anche il male. È uno straordinario insegnamento. Dio non è il nostro Dio solo quando abbiamo tutto quel che ci serve, ma lo è sempre anche quando ci dice di no, anche quando ci priva di cose preziose per noi. Spesso pretendiamo da Dio, invece dovremmo andare a Lui come dei bambini che dipendono dal proprio padre, o come dei mendicanti che chiedono con cortesia e umiltà almeno una briciola di pane. Si racconta di un aneddoto dove un uomo abitava in una casa. E davanti a questa abitazione c'era una grande montagna che gli dava fastidio, perché quando il sole man mano calava, veniva coperto dalla montagna e faceva ombra sulla casa. Quindi quest'uomo disse: visto che nella Bibbia c'è scritto che se prego con fede sposto le montagne, farò così. Quindi lui pregò, si addormentò e l'indomani si affacciò alla finestra e vide di nuovo la grande montagna che non si era spostata neanche di un millimetro e disse: ecco, lo sapevo che non avrebbe funzionato. E tante volte andiamo a Dio con pretesa, come se con uno schiocco di dita facciamo fare a Lui ciò che vogliamo, come se fosse il nostro maggiordomo. E quando non ci dà ciò che vogliamo, lo abbandoniamo. È ridicolo questo tipo di fede. Giobbe invece è stato fermo nella fede in Dio, sebbene non capisse il perché di quell'atroce sofferenza. Quindi dobbiamo imparare a vivere una fede ferma nella parola di Dio, una fede autentica, indipendente dalle circostanze, perché le sue promesse sono valide in ogni tempo. La tentazione allontana il credente dal suo principale ed unico scopo, cioè quello di portare la croce. Gesù invece è stato ubbidiente fino alla morte di croce. Molti purtroppo evitano di combattere, evitano la croce, desiderando una vita comoda. Un predicatore disse: la croce viene prima della corona, ma alcuni di noi vogliono la corona prima della croce. E leggiamo la risposta di Gesù nel versetto 4. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Gesù parla dell'importanza del cibo materiale, ma mette in risalto la superiorità del cibo spirituale. Gesù ha risposto così per un motivo ben preciso, per non evitare la croce e perdere il pane. Infatti sappiamo bene che al termine delle tre tentazioni gli angeli di Dio, come abbiamo letto nell'ultimo versetto, provvedono del cibo per Gesù. E questo versetto che cita Gesù, non di pane soltanto vivrà l'uomo, lo prende dal libro del Deuteronomio capitolo 8, dal versetto 1 al 6. Si tratta di un insegnamento che Dio stesso ha fatto comprendere alla nuova generazione di ebrei ai tempi di Mosè, che si trovavano nel deserto per metterli alla prova, per vedere se ubbidivano interamente la sua voce. E sia gli ebrei ai tempi di Mosè, sia Gesù, vivendo in simili circostanze, sentivano il bisogno fisico di sfamarsi. E Dio stesso ci ci porta in situazioni di bisogno spirituale, morale o fisico, non perché vuole il nostro male, non perché ci vuole far scegliere il peccato, ma per farci comprendere degli insegnamenti profondi che, se appresi, saranno una guida per tutta la vita. E purtroppo in situazioni di necessità ci facciamo guidare dalla paura e quindi ci tuffiamo impulsivamente in qualche via sbagliata. Ma dipende da noi fare la scelta giusta confidando in Dio. Come abbiamo visto nel momento di sofferenza di Giobbe, ci fu questa esclamazione: lascia il tuo Dio. Ma ce n'è una simile verso un ragazzo abbandonato: unisciti a me. Ed è questo che disse a Giuseppe, la moglie di Potifar, un uomo importante in Egitto. Però Giuseppe credeva che Dio non l'aveva abbandonato, sebbene fosse stato venduto come schiavo dai fratelli e ormai viveva lontano dai suoi cari. La moglie di Potifar insisteva ogni giorno per unirsi a lui. E un giorno Giuseppe le disse: non posso fare questo gran male e peccare contro Dio. A Giuseppe interessava ciò che pensava Dio, ciò che era ed è Dio. E se per noi ciò che dice, ciò che pensa Dio, ciò che è Dio ha poco valore, allora sarà meglio che ci ricordiamo di alcuni versetti che cito. Come ricordiamo quando Davide peccò contro Dio di adulterio e di omicidio e tenne nascosto questo peccato per circa un anno. Dio mandò Nathan a Davide, ed era un profeta Nathan, e disse: hai disprezzato Dio. Ricordo un altro episodio, quando il profeta Eli onorava di più i suoi figli, e i suoi figli facevano ciò che non era giusto agli occhi del Signore, verso i sacrifici, li profanavano. E Dio mandò un profeta verso Eli che disse, da parte di Dio: io onoro quelli che mi onorano e disprezzo quelli che mi disprezzano. E lo stesso Apostolo Paolo, dopo aver dato degli insegnamenti ai Tessalonicesi, in Prima Tessalonicesi 4:8, dice: chiunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Quindi, qualsiasi circostanza noi viviamo, abbiamo una priorità su tutte, la parola di Dio. In maniera sottile, Satana ha dato un ordine a Gesù, dicendo: fai questo, in fondo hai fame. E se sei veramente Dio, lo puoi fare, quindi fallo. Quante volte per provocazione cadiamo nel peccato, nell'ira, nei litigi, bolliamo dentro, nell'odio. Ma Gesù ha risposto, parafrasando: non la tua parola, ma la parola di Dio ha la priorità. Ricordo un altro episodio, quando un ragazzo, un uomo di nome Esaù, tornò dal proprio lavoro tutto stanco, disse a suo fratello Giacobbe, disse: preparami un piatto di lenticchie. E Giacobbe disse: se io te lo preparo, tu dammi la tua primogenitura. E a quei tempi la primogenitura era qualcosa di molto importante perché significava avere poi delle benedizioni materiali e spirituali. E allora Esaù ha detto: cosa me ne faccio della primogenitura? Prenditela. E la parola di Dio più avanti nel Nuovo Testamento ci ricorda: non profaniamo come fece Esaù, che preferì un piatto di lenticchie alla sua primogenitura. Lui disprezzò le benedizioni della primogenitura e noi tante volte vendiamo la nostra vita al peccato, rinunciando alle benedizioni come figli di Dio. E dobbiamo stare attenti. Gesù ha risposto così a Satana dicendo: sta scritto, bloccando il diavolo, però vediamo come il diavolo adesso attacca un'altra sfera, che è l'anima. E vediamo che, ricordo il passo di Prima Pietro 5:8. Ricorda così l'Apostolo: state saldi nella fede, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E quindi c'è un altro attacco, un altro attacco. Leggiamo il versetto 5 e il versetto 6. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. E Gesù ha preservato la sua anima. Questo è il secondo tentativo affinché Gesù evitasse la croce. Quindi dobbiamo porre adesso l'attenzione su ciò che provochiamo alla nostra anima e all'onore di Dio se lo tentassimo. Ora ragioniamo insieme. Va bene, la tentazione riguardo al pane, Gesù aveva fame e diremmo che era una provocazione, una tentazione alquanto logica. Ma se il diavolo o qualcun altro mi avesse detto: buttati giù, io e forse anche voi gli avremmo risposto: no, grazie, buttati tu. Sembra che questa sia una tentazione stupida, e in effetti lo è, ma allo stesso tempo è quella in cui ogni uomo cade continuamente. E Satana dice, per quanto questa tentazione sia stupida, perché non continuare a utilizzarla se funziona? Perché non continuare a utilizzarla se la stragrande maggioranza delle persone cade? Anche qui provoca Gesù volendogli insinuare il dubbio dicendo se tu sei figlio di Dio, ma questa volta aggiunge una strategia, usa la parola di Dio, anche Satana dice sta scritto. Satana si veste da uomo religioso, o meglio da angelo di luce, o potremmo dire da pecora, e dice, non sta forse scritto così? Quante persone sono andate all'inferno perché condotte da guide cieche? Gesù disse ai farisei, nei Vangeli, voi serrate la porta del cielo a chi vuole entrare. Quante persone in nome dell'amore di Dio pensano di essere a posto con lui, mentre in realtà stanno andando dritti all'inferno? Quante persone operando nel nome di Gesù andranno all'inferno? Come ricorda Gesù stesso in Matteo 7:21, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora Gesù dice, dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattori. Satana voleva far lievitare il costo della croce facendo sì che Gesù sfidasse il Padre. Tanto è scritto nella Bibbia. L'uomo spesso sfida Dio, abusa delle sue qualità, delle caratteristiche nobili di Dio, quali l'amore, dicendo tanto Dio è buono. E mi rivolgo a chi ancora non ha dato la propria vita a Gesù. Se non ti sei ancora arreso a Gesù, non essere tanto sicuro che domani la bontà di Dio ti terrà ancora in vita, piuttosto assicurati nelle sue mani. Quello di Satana è un pericoloso attentato alle nostre anime affinché utilizziamo la parola di Dio impropriamente per giustificare il peccato in cui viviamo o uno che vorremmo commettere. E la cosa interessante che abbiamo letto è che Satana porta Gesù al Tempio, alla presenza di Dio, a tal punto che possiamo fare un perfetto paragone con ciò che siamo noi figli di Dio, cioè il Tempio dello Spirito Santo. In Prima Corinzi l'Apostolo Paolo dice a questi credenti, non sapete che siete il tempio dello Spirito Santo? Equivale a dire, vi è sfuggito questo importante insegnamento? Vi siete già dimenticati che Dio abita in voi? E poi continua dicendo, sempre in Prima Corinzi, chi guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. E in particolare questo ultimo inciso, cioè chi guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, ci riporta a un episodio dei Vangeli, attraverso il quale si può ben comprendere qual è la reazione di Dio nel vedere il suo tempio profanato? E per tempio appunto intendo noi come figli di Dio dove abita la sua presenza. E possiamo vedere la reazione di Gesù. In Luca 19:45, Gesù è entrato nel tempio e cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro, sta scritto, la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. E tante volte quando noi facciamo entrare o uscire il peccato dalla nostra vita, equivale a fare della casa di Dio, della nostra vita, un covo di ladri, una loro residenza nascosta dove ci sono oggetti rubati, una sorta di mercato illegale che Dio non può sopportare. E abbiamo letto al versetto 7, Gesù gli rispose, è altresì scritto, non tentare il Signore tuo Dio. E un esempio che può fare al caso nostro riguardo il tentare Dio, al caso nostro come figli di Dio, è il perdono. Ci sono tantissimi versetti che parlano del perdono di Dio per noi, in particolare conosciamo i versetti di Prima Giovanni 1, versetto 7, versetto 9, che dice che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, che se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati. E sono due versetti che ci consolano, che ci danno speranza di poterci rialzare dopo delle cadute spirituali. Infatti ci sono diversi aspetti straordinari, per esempio che se confessiamo i nostri peccati, quindi non si parla di opere per ottenere il favore di Dio, ma di confessare i peccati, ci parla della fedeltà, della giustizia di Dio, della potenza del perdono attraverso il sangue di Cristo. E la realtà del perdono è una delle più grandi e più belle verità che ci siano, è la realtà dell'amore di Dio per noi. Ma Satana vuole che abusiamo di questa grande verità per compiacere noi stessi. Ma Dio ci perdona davvero se noi glielo chiediamo superficialmente? Satana cosa fa? Ci mostra la tentazione, E poi ci convince che tanto è una cosa del momento e che passerà e che in fondo è una cosa bella e che forse non c'è niente di male. Dio mi perdonerà, sono sicuro, lui davvero mi ama, lo dice la Bibbia, ci autoconvinciamo. Credo che prima di commettere qualsiasi peccato dobbiamo chiederci se siamo per ferire Dio, se siamo per tentare e sfidare Dio, se abbiamo intenzione di abusare della sua parola e della sua infinita bontà. Gesù risponde: sta scritto, non tentare il Signore tuo Dio. Satana voleva che Gesù tentasse Dio, cioè il tentatore voleva che Gesù diventasse a sua volta un tentatore. E così fa Satana con noi. Vuole che noi diventiamo degli strumenti di tentazione per altri e anche verso Dio. Un po' come il magnete. Il magnete attira per esempio le schegge di ferro, le quali rimangono attaccate al magnete. E a sua volta queste schegge di ferro diventano anche loro magnetiche e possono attrarre altro ferro. E così vuole fare Satana con noi. Vuole che noi ci attacchiamo a lui, al tentatore, in modo tale che anche noi diventiamo degli strumenti di tentazione. Ma anche questa volta Gesù lo blocca, dicendo: non tentare il Signore tuo Dio. Leggiamo i versetti 8 e 9. Satana sferra l'ultimo attacco. C'è scritto: di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Vediamo una cosa interessante che dico velocemente: come Satana lo porta man mano più in alto, la prima tentazione nel deserto. Poi lo porta al tempio per profanare la presenza di Dio e poi lo porta sul monte che ci parla dell'adorazione, come per dargli una vista migliore. E così un po' Satana fa con noi, prova e riprova e riprova, come dire, da angolazioni diverse. Il termine adorare, nel suo significato più semplice, vuol dire prostrarsi, vuol dire servire, cioè dedicarsi interamente a qualcuno o qualcosa. L'ultimo La strategia di Satana era di tentare e provocare Gesù affinché si prostrasse a lui. E vediamo che Gesù però non ha detto: a me appartiene tutto, io sono il creatore, come dice il Salmo 50. E un esempio biblico è quello di Mosè in Ebrei 11, che c'è scritto che preferì essere maltrattato che essere chiamato figlio della figlia del faraone. Mentre l'esempio opposto potrebbe essere il giovane ricco, che pensava di essere molto vicino alla vita eterna. Ma dal momento che Gesù gli disse di lasciare tutto e di seguirlo, non volle pagare il costo. Sia se segui Gesù, sia se non lo segui, pagherai un prezzo. E questo vale anche per noi figli di Dio. Grazie al Signore ci sono stati diversi uomini e donne che, pur avendo un nome, un titolo, una posizione sociale importante, hanno preferito essere maltrattati per il Vangelo che essere chiamati col titolo che avevano. Quello che oggi si dice è: fatti un nome, guadagna di più. E tante volte questo è il nostro vanto. Ma dobbiamo porci una domanda: la croce è l'unico nostro vanto? L'Apostolo Paolo aveva una posizione sociale ottima, ma a un certo punto ha considerato tutto ciò che aveva spazzatura, perché si era vantato della croce di Cristo, là dove Dio ha dato tutto se stesso per lui e per tutti noi. Qualcuno potrebbe dire: ma anch'io come Gesù avrei rifiutato una tentazione del genere. Che me ne faccio di tutti i regni della terra? E infatti, forse anch'io avrei rinunciato. Ma a Satana che importa? A Satana non importa che tu abbia un grande potere, a lui non importa che se metti al primo posto della tua vita moglie, marito, fidanzata, fidanzato, il lavoro, la carriera, il divertimento, te stesso e altro. A Satana non importa tutto questo. Ma l'importante per lui è che Dio non sia al primo posto della tua vita. L'importante per lui è che la tua fiamma non arda per Cristo. Nella maggior parte di noi spesso Dio è al secondo posto e per Satana va bene così. È già un buon traguardo per lui. Ci impegna di preoccupazioni e noi ci facciamo soffocare da queste, ci impegna in affari, in divertimenti, relax, ci dà, come dire, tanti farmaci per stordirci. E la cosa divertente per lui è che noi siamo al suo gioco. E non si tratta sempre di ricchezze e di potere, ma anche di piccole cose. Ricordiamo che Gesù chiamò i suoi discepoli, che erano semplici lavoratori. Essi lasciarono tutto ciò che gli apparteneva. Se nel nostro cuore, in un certo momento, qualcuno o qualcosa che non riguarda Dio acquisisce un valore molto importante, dobbiamo fermarci e dobbiamo dire a noi stessi: sta scritto, adora il tuo Dio. E Gesù non si sofferma sulla proposta di Satana, ma sul costo che avrebbe pagato. Adorami. E forse è l'errore che facciamo noi spesso, che ci concentriamo se la proposta ci conviene o meno, e non sul costo che comporta. Può trattarsi di una proposta morale, spirituale, una tentazione affascinante, però dobbiamo chiederci: qual è il costo? Mi porta lontano da Dio? Lo potrò ancora servire? O meglio, lo potrò servire di più? Ogni volta che scegliamo il peccato, dobbiamo essere consapevoli che non ci fa avanzare verso Dio, non ci fa neanche rimanere fermi, ma ci allontana da Lui. E in tutto questo, però, abbiamo tralasciato la parte più importante. Dobbiamo chiederci come può un credente, in una situazione di particolare debolezza, avere risposte così pronte e dirette come Gesù contro il nemico, dicendo: sta scritto. In un modo così sicuro, vincendo e resistendo alla tentazione senza evitare la croce. Abbiamo visto che Gesù combatte con la parola di Dio e anche noi dobbiamo fare lo stesso. Ma per quanto uno possa conoscerla in modo approfondito e dettagliato, questo non basta. Quindi leggiamo il versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Non entriamo, come ho detto all'inizio, nei particolari della missione di Gesù, ma diciamo direttamente, come abbiamo detto, che in ogni momento la tentazione può colpire e attecchisce più facilmente in situazioni di debolezza. E in ogni momento il credente dovrebbe essere condotto, cioè guidato dallo Spirito Santo, anche nel deserto. Se attraversiamo certe situazioni di debolezza, non guidati dallo Spirito, allora la caduta è più che certa. In Galati 5,16 l'Apostolo Paolo dice: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri carnali. Camminare secondo lo Spirito non significa fare quello che la Bibbia dice, ma significa permettere allo Spirito che abita in noi di fare quello che la Bibbia dice. Significa imparare giornalmente, continuamente, ad affidare tutte le nostre preoccupazioni, i dubbi e tutti i pesi a Dio, affinché sia Lui a gestirli, fermamente certi che secondo le sue promesse Lui si prende cura di noi. Significa chiedere la sua guida per ogni scelta. Significa servire Dio, perché se siamo occupati per Dio non penseremo neanche un po' al resto. Significa ringraziare Dio per ogni cosa che ci dà e che non ci dà. Significa fidarsi di Dio, vivere per fede, facendo pensare, parlare e agire lo Spirito Santo al posto nostro. Essere guidati dallo Spirito significa che lo Spirito combatterà e ci farà resistere. C'è la tentazione, forse dovuta alla stanchezza, che ci porta a pregare poco, ma noi siamo chiamati a pregare tanto e quindi dobbiamo portare questo peso a Dio. C'è la tentazione di amare solo alcuni, di perdonare a modo nostro, di servire a modo nostro, di parlare male degli altri. Non ci dobbiamo scoraggiare se per un motivo o per un altro ci vengono addosso tentazioni. Dobbiamo semplicemente portarle a Dio e nel momento in cui arrivano, bisogna rispondere con una fede ferma nella parola di Dio, con sta scritto: Dio non mi lascerà e non mi abbandonerà. Sta scritto: se avete una fede come un granello di senape, potete spostare le montagne. Sta scritto: se mi onorate, io vi onorerò. Sta scritto: Dio custodirà i nostri cuori. Sta scritto: la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Sta scritto: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Nessuno è perfetto, è vero. Cadere nel peccato è frustrante. Però molte volte cadiamo facilmente perché affrontiamo la tentazione come se avessimo già perso. In realtà, quando arriva la tentazione, noi dobbiamo essere guidati dallo Spirito e dalle promesse della Sua parola, sapendo che abbiamo già vinto in Cristo. Noi abbiamo lo Spirito di Dio, l'Onnipotente in noi. Dobbiamo perciò credere fermamente che abbiamo già vinto e non dobbiamo andare tremanti e impauriti di fronte alla tentazione, ma già da vincitori, prima di affrontare la battaglia stessa. Paolo non sapeva quali combattimenti personali i credenti di Roma stavano affrontando, però dice, indipendentemente da tutto, siamo più che vincitori, siete più che vincitori, perché, come dicono tanti salmi, la battaglia appartiene al Signore. Quindi, cari fratelli e sorelle, vale la pena combattere con fede, perché nonostante le difficoltà, le benedizioni che ne seguiranno supereranno di gran lunga le sfide. Amen.